sì, appunto dicevamo che purtroppo uno degli effetti più forti del futuro sarà lo scontro tra una visione religiosa che ha come riferimento l'uomo, che ha come riferimento la società, la cultura, l'ambiente, la realtà individuale, la capacità del singolo di vivere, e il monoteismo che gli vorrà imporre una cosa di salvezza, di bene e di male. Sì, pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Volevo un'informazione, se è possibile.
Sì.
Il numero della Gabri, quella che faceva la rappresentanza della PES.
Scusa. Scusate l'interruzione, ma appunto c'era anche... Come, non abbiamo, oltre che non avere un portiere, Radiogramma 5 non ha neanche un centralinista, e certe volte appunto gli ascoltatori hanno bisogno di informazioni, e se possiamo cercare di essere utili cerchiamo di fornire anche questa informazione. Appunto dicevo che lo scontro del futuro sarà proprio lo scontro tra una visione di chi percepisce che l'uomo ha una sua realtà, ha una sua possibilità e che ha un modo diverso di approcciarsi alla realtà, invece chi pensa di avere la verità assoluta che deve essere imposta anche agli altri. Sì, pronto?
Ah, pronto, salve.
Sì.
Mico, ho acceso la radio adesso.
Sì.
E ho sentito una conversazione fra lei e altre persone.
Sì.
Siccome dico la verità, mi è difficile accettare e dialogare con voi.
Perché è difficile di accettare, scusa? Perché questa difficoltà? Mi sembra che noi non abbiamo mai bruciato nessun suo rogo.
Prego?
Cioè, perché questa difficoltà, scusa?
No, ma...
Cioè, nel senso che sarebbe la...
No, non fa intendermi.
Cioè, vedi, il fatto che tu, esordisci, vieni fuori e mi dici che tu hai difficoltà a parlare con noi.
Sì, va bene. Meglio, nel senso che ci sono tanti teleascoltatori che chiama, quindi per me è difficile mettermi in contatto.
Sì. Ah, in quel senso, chiarita la cosa, dai. Dimmi pure.
Io mi chiamo Piero.
Sì.
E tu?
Francesco.
Francesco?
Sì.
Sento molto debolmente.
Francesco mi chiamo, dai.
Sì, no, ti dicevo, ti sento molto debolmente la voce.
Aspetta che provo a passare sul telefono perché ero in cuffia, dimmi pure.
Ecco, grazie. Niente, allora, intanto volevo chiederti gentilmente se mi puoi illustrare l'argomento della conversazione in atto o il tema di conversazione.
Ma guarda, dunque, no, questa è una trasmissione che si chiama Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda da 9 anni su Radiogramma 5, che affronta tematiche religiose, e una delle tematiche purtroppo da cui è nato il paganesimo è lo scontro con il monoteismo, e si parlava appunto delle tematiche che hanno a che fare con le problematiche non solo del passato dell'inquisizione cristiana, ma anche quel presente in cui i cristiani e tutti i monoteisti vogliono imporre sulla società, sulla cultura, sulle persone la loro visione del mondo.
Sostanzialmente. Ho capito. Sì, no, interessante, però diciamo iniziare un dialogo in questo senso, perché diciamo che là il motivo religioso è sempre un motivo scatenante, no?
Sì, beh, è un elemento basilare, proprio perché già il termine religione significa il potersi legare a qualcosa, dipende da cosa ci si lega, insomma.
Sì, solo che ho notato, cioè io è un po' che l'ascolto questa trasmissione, in modo particolare questo tema, no? Anche da altri, adesso non mi ricordo un altro ragazzo, ma non mi ricordo come si chiama.
Claudio.
Può essere, ma non mi ricordo.
Sì.
In ogni modo, notavo che in tutte le conversazioni che vengono svolte,
sì,
non viene mai preso in considerazione l'artefice della cosa.
Qual è l'artefice della cosa?
L'artefice della religione non è l'uomo, è Dio.
Qual è Dio, scusa? Qual è Dio? Cioè, scusa, qual è Dio?
Ma io conosco questa sola definizione, non saprei darne altre, ma...
No, cioè, scusa, il Dio non l'ho mai trovato in nessuna parte. Ho trovato degli dèi, sì, ma un Dio non l'ho mai trovato. Cioè, guarda, è una novità che esista un Dio. Se tu mi dai qualche informazione maggiore su possa capire da dove viene questo Dio, è una nuova campagna pubblicitaria, una nuova trovata, una nuova invenzione tecnica. Ma sinceramente, guarda, un Dio... So che ci sono molti dei, questo lo so, però un solo Dio...
No, la stessa domanda anch'io magari, no?
Cosa?
Sugli dei.
Ah beh, tu ne hai già trovati due, io e te siamo già due dei, perciò vale, siamo già in due.
Ma questo lo dici tu comunque.
Ah, va bene, io siccome sono Dio te lo posso dire che io e te siamo degli dei, va bene?
Se tu credi in Dio, devi credere in me che sono Dio.
No, io non ho visto.
Ecco.
Io non
ho, sì, visto, cioè, mi sembra strano che questo Dio, capito, che esista. Cioè, è una cosa strana, sai, che non l'ho mai visto, mai incrociato, mai percepito, mai intuito questo Dio, un Dio solo.
Ma neanche io non l'ho mai conosciuto, cioè, mai trovato, mai scontrato neanche io.
Vabbè, allora scusa, come mi viene a proporre il nulla, ma sai che
io
il nulla
è. Non sto proponendo niente.
Vabbè, tu mi dici che la base di tutto è un Dio, dico, cioè, dammi questa base perché mi sembra di essere sul nulla e dammi un punto di appoggio dove possa vederlo questo Dio.
Certo.
Sì.
Io ho solo constatato che nell'argomentazione, nell'argomentare diverse.
Sì, ma tu non mi puoi dire che noi dobbiamo argomentare partendo da Dio, quando questo Dio non l'abbiamo mai trovato.
No, non mi sono spiegato bene.
Sì, forse probabilmente abbiamo un problema di comunicazione fra divinità.
Ho detto che nelle conversazioni che ho ascoltato.
Sì.
Non ho mai sentito parlare di, cioè, dell'artefice, della persona più.
Ma no, cosa, non c'è cosa artefice, cioè, vedi, cioè, perché noi dobbiamo mettere dentro qualcosa che non c'è? Noi siamo persone molto concrete, che si basano sulla loro esperienza. E questo Dio, per quante esperienze ne abbiamo fatte, le più diverse, questo Dio che tu dici che c'è, che mi meraviglio che tu affermi che ci sia, dov'è?
Io non ho mai affermato che Dio esista.
Se tu mi dici che dovremmo essere alla base della nostra discussione un qualcosa, presumi che questa base esista o mi dici che dovrei appoggiarmi sul nulla? Cioè, non riesco a capirti. Spiegati.
Allora, la religione, qualsiasi religione tu voglia.
No. Cioè, questo io ti dico già no, non è qualsiasi religione, no, ci sono due forme religiose, va bene, che una ha una sua base e una ne ha un'altra base, e non hanno niente in comune, bene, dato precisato questo.
Vabbè, io.
Cioè non esiste una religione.
Sì, ma tu stai dicendo cose tue, capisci?
Come cose mie? Sono mie, certo, perché dovrei dire le cose di qualcun altro?
No, ma tu
dicendo. Cioè, dovrei fare il pappagallo? Io dico quello che sento, quello che vivo.
Ho capito. Sto dicendo che tu stai affermando cose che pensi tu.
Scusa, perché non posso pensare con la mia testa, scusa? Perché gli ascoltatori non possono pensare con la loro testa? Mi sembra strana questa affermazione. Io do sempre per scontato che le persone devono ragionare con la loro testa. E non andrei mai a dire che uno mi dice, ma tu affermi delle cose tue. Ma io sono ben contento che una persona affermi delle cose sue.
Ma potrebbero essere anche non vere, capisci?
Cosa non vere? Scusa, tu sai cos'è la verità? Cioè, se tu mi dici qual è la verità, posso anche dire che hai ragione, però tu mi devi dimostrare che è la verità, se questa verità esiste. O forse c'è una verità che la verità non esiste.
Quello che dici è vero.
Ah beh, vedi? Allora, scusa, perché mi viene a proporre una verità quando dici, quando io posso affermare.
Non ho proposto niente.
Tu mi hai parlato di Dio che è la base, e mi hai parlato di una verità.
No.
Cioè, mi hai detto che le nostre.
No, io non ho mai. No, vedi, già stai attento, io non ho mai affermato che Dio esiste.
Ma se quando mi dici che Dio è la base di tutto?
No, io solo.
Cioè, che affermazione è così? Era una battuta la tua?
No.
Quando mi dici che le mie sono opinioni e allora, poi c'è una verità?
Facciamo un'altra cosa.
Sì.
Allora, che io sappia,
Ah, va bene.
Se può essere non vero o vero, no.
Vedi,
Non sono io a stabilirlo, questo
sì.
Allora, io ho sempre sentito che l'argomentazione religiosa. La considerazione principale è Dio.
No. Cioè, la tua affermazione è vera all'interno del monoteismo. Se tu vivi solo all'interno del monoteismo, la tua affermazione è vera all'interno di quel contesto. Però il monoteismo non è tutta la vita, è una parte della negazione della vita. Se invece tu cominci ad avere la percezione che esistono molte divinità, ti accorgerai che questa è una verità del monoteismo, ma non è una verità assoluta, è una verità per chi ci crede. Di conseguenza fai un atto di volontà e tu hai una volontà di credere in questo, ma la tua è una rinuncia alla tua intelligenza e alla tua percezione. Tu sei libero di farlo, cioè nel senso che io non ti critico per questa tua scelta, però non puoi dire che la tua esperienza limitata sia l'esperienza e il metro di misura degli altri. Cioè, se tu mi dici io credo in Dio, va bene, puoi benissimo credere in Dio, tu però non puoi dirmi che io debba credere in Dio, tu mi dici esiste una verità, però non mi puoi dire tu devi credere alla mia verità.
Certo.
Ecco. E su questo non c'è problema, cioè, se tu mi dici io sono un monoteista, credo che esista un Dio, che esista una verità, dico questa verità è una verità che può essere imposta, che a cui gli altri devono riconoscerla. Io sono obbligato a riconoscere la tua verità, se tu mi dici sì, io lotterò contro la tua verità. Se tu mi dici la mia verità non ha bisogno di essere imposta, non ha bisogno di gente che l'accetti, io non ho nessun problema, cioè sei liberissimo di credere questo, io non ti attaccherei mai per questo.
Certo.
Cioè, se dici la mia esperienza è questa, benissimo, dico la tua esperienza all'interno di una visione che io reputo monoteistica, perché alla fine tu dici che c'è un Dio, una verità, dico la tua è un'esperienza monoteistica. Bene, io non posso contestare la tua esperienza. Cioè, quando le si fa metodo di misura, quando si fa metodo di comportamento, quando si fa richiesta agli altri di adeguarsi a questo, la cosa non sono disposto ad accettarla.
Sì, ho capito. Ma diciamo che fondamentalmente io sono d'accordo con te, perché cioè, le cose imposte sono, diciamo, sono normalmente nascondono, o, diciamo, nascondono la verità.
Sì. No, non nascondono niente, cioè, non c'è una verità, questa poi esiste una verità, ma in fondo non c'è questa verità. Cioè, quello dimmi.
Allora, prendiamo in considerazione ciò che la Chiesa, no, il cattolicesimo, sì, diciamo, il clericalismo ha imposto alle genti,
sì,
nel tempo della Inquisizione, no?
Sì.
Che non tollerava ombra di libertà.
E anche adesso non è che si è cambiato, comunque.
Sì, ma sono d'accordo, solo che adesso lo fa in un'altra forma. Sì. Prima lo faceva in una forma, fustigava la gente, insomma, in una forma letterale, adesso lo fa in un'altra forma. E voglio dire una cosa, che questa forma di cristianesimo, è qui l'errore di molta gente, di confondere il cristianesimo con il cattolicesimo,
no,
sono due cose diverse.
No, sono le stesse cose, scusa. Allora, la loro base è sempre un testo sacro che è la Bibbia. Allora, il loro Dio è sempre l'unico Dio, che è Dio di... E il loro profeta è sempre un Gesù Cristo. Date queste le citazioni sono sempre le stesse, cioè nel senso che quando se tu ti vai a leggere le encicliche del Papa, ci sono sempre citazioni della Bibbia.
Questo, mi chiarisco. Allora, fondamentalmente il cristianesimo era una forma di, era come posso dire per spiegarmi meglio.
Sì, era un'eresia del liberalismo.
Il cristianesimo, la legge è stata allontanata dal cristianesimo, la legge ebraica, non esiste più la legge ebraica.
No, come no, esistono ancora gli ebrei che hanno ancora le loro leggi.
Ancora... Gli ebrei, d'accordo, ma la legge ebraica non viene più in funzione del cristianesimo, capisci?
Sono tutte conseguenze.
Sono considerazioni, in realtà se vai a vedere nella Bibbia, nei Vangeli, non esiste nessun fondamento di ebraismo, non esiste la legge, viene abbandonata. Gesù stesso dice,
No. In realtà, secondo alcuni teologi, i veri ebrei sarebbero i cristiani adesso, secondo alcuni teologi, in quanto...
Siamo stati teologi?
No, d'altronde...
Prendiamo in considerazione il fatto che il cristianesimo è un comportamento, un modo di agire.
No, è una dottrina che è ben codificata, che ha dei ben
pensieri. È anche dottrina, ma è anche come vivere, cioè gli insegnamenti di Cristo, no? Quello è il cristianesimo, se no uno come fa? Lo stalinismo è la messa in pratica dei fondamentali, delle ideologie di Stalin.
Sì, esatto.
Il cristianesimo è il messa in pratica della legge, cioè degli insegnamenti di Cristo.
Certo.
In nessuna
parte. Cioè, no, che la Chiesa non era all'altezza delle predicazioni di Cristo in quanto cattiveria.
Non l'ha mai fatto!
Non l'ha mai messo in pratica? La parabola delle mine, quando dice Gesù Cristo, fa: prendete quelli che non ho voluto, che non volessero che venisse su di loro e sgozzateli davanti a me. La Chiesa cattolica l'ha sempre fatto con simpatia, con volontà. La parabola delle mine, Luca dice, Gesù Cristo dice nella sua parabola: prendete quelli che non hanno voluto che rognassero su di loro e sgozzateli davanti a me. Un'altra cosa che la Chiesa ha fatto, vatti a leggere la parabola delle mine, scusa, vuol dire che l'ho letto. Allora, quando c'è la parabola che Gesù Cristo...
perché l'ho letta che te lo dico.
No, scusa, allora te l'hai letta male, insomma, cioè...
No, allora, prendiamo Luca, dove dice, i sinottici, i Vangeli, uno dice quello che uno dice
l'altro. Esatto, tu ti prendi qualsiasi Bibbia, qualsiasi Bibbia, e lo troverai. Di conseguenza la Chiesa ha sempre fatto. Esiste un'altra parabola che è appunto...
Ma assolutamente Gesù non ha mai detto di sgozzare la gente.
Come no? Scusa, quando Gesù Cristo ha maledetto il fico perché non gli dava i frutti fuori stagione, che comportamento è? La Chiesa cattolica l'ha sempre fatto. Quando Gesù Cristo dice che lui... Gesù Cristo fa la parabola che dice che il padrone della vigna è libero di retribuire i suoi operai, i suoi lavoratori, al di là di quanto tempo lavorano. La Chiesa cattolica l'ha sempre fatto, cioè nel senso ha applicato l'insegnamento di Cristo alla lettera. Quando Gesù Cristo dice che lui è venuto per mettere per mettere allora, contro la madre e la figlia, l'ha sempre fatto, l'ha applicata alla lettera, cioè la Chiesa Cattolica non è stata in grado di essere criminale come Gesù Cristo, questo sono d'accordo, non ha avuto la forza, la capacità di essere a quell'altezza, però l'ha sempre applicata la lettera, la parola di Cristo, l'ha sempre applicata.
No,
cioè,
io ti dico solo che l'ha stravolta.
Ma no, non l'ha stravolta, assolutamente, no, non l'ha stravolta, l'ha applicata, cioè la Bibbia è letterale, proprio perché è letterale.
La Chiesa ha sempre nascosto la Bibbia alla gente.
Vabbè sì, ma perché se la gente la leggeva si terrorizzava.
Se addirittura un proclama di un Papa.
Sì,
che
ma perché se la gente la leggeva prendeva paura, capito? Cioè quando nella Bibbia quando il Dio dei cristiani dice a Ezechiele di incucinare il suo cibo per un anno sulla merda degli uomini, è un insegnamento letterale. Cioè, di conseguenza, capito, la gente dice, ma che Dio, che scemo è questo qua? Obbliga Ezechiele a cucinarsi per un anno i suoi alimenti sulla merda umana. Ma dai, cioè, renditi conto. Quando, sei venuto fuori anche il comportamento cattivo della Chiesa.
Ascolta, ti ringrazio per avermi ascoltato, per avermi dato la possibilità anche di dire qualcosa dei miei pensieri.
Sì.
Chiudo qui l'argomento, ti ascolto lo stesso.
Bene, d'accordo, grazie. Vabbè, ciao.
Sì, appunto, quello che è l'errore che non dovrebbe essere mai fatto è quello di cercare di salvare il fenomeno, cioè nel senso, cosa succede? Che le persone sono talmente vincolate, talmente schiavizzate, talmente ossessionate dall'immagine di Cristo, che di fronte a chi applica le sue predicazioni devono sempre in qualche maniera salvare questo fenomeno e difenderlo. Sì, pronto?
Pronto, buonasera.
Sì?
Mi chiamo Luciano.
Ciao.
Allora, sto sentendo la vostra trasmissione.
Sì?
Ho cercato tante volte di prendere la linea.
Ci sei riuscito adesso.
Allora, sono sulla strada perché mi sono fermato per parlare un po', se mi permette.
Sì.
In quello che riguarda la religione, quello che diceva il Signore di prima, no?
Sì.
Lui penso che voleva dire un'altra cosa e non è riuscito a esprimersi. Chiedo scusa se non riesco a farmi spiegato bene, perché non sono italiano, no?
Sì, si capisce da un po'. Comunque lei parla pure.
Allora, questo signore qua, penso che voleva dire infatti che la religione non è necessariamente cattolicesimo o, non so, un'altra religione, non ha niente da fare col cristianesimo.
Beh, vedi, esistono due visioni religiose, che sono il monoteismo e una è il politeismo. In base a dove uno sceglie di schierarsi, ne seguono delle conseguenze.
Sì, sì.
Cioè, se tu sei monoteista hai un Dio unico a cui devi essere fedele in maniera assoluta. Se tu sei politeista sai che anche tu sei un Dio e di conseguenza hai la possibilità di vivere con altre divinità e devi stare attento che non puoi annientare gli altri in quanto gli altri sono delle divinità come te. Perciò...
Sì, ho capito quello che sta dicendo lei. Invece io sto dicendo un'altra cosa.
Sì.
Volevo dire un'altra cosa. Che il cristianesimo non è una religione. Anche se sembra bizzarro, è così, perché il cristianesimo infatti è una, come dire, per non sbagliare.
È una dottrina, dai, è una dottrina.
No, dovrebbe essere, è una dottrina, è una religione, è quello che dice lei. Però non deve essere questo, deve essere un modo di vita. Infatti il nome di cristiano all'inizio è stato dato come un soprannome.
Sì.
In maniera, diciamo, per ridere, per far ridere la gente, per comicizzare la situazione. Chiamavano i cristiani quelli che seguivano il Cristo e i suoi insegnamenti, capisci?
Sì, ma difatti in francese si dice chrétien, che è un'assonanza con cretino.
Sì, se in cinese può dire, questo non vuol dire niente.
Sì.
Quello che sto dicendo io... Non è che il cristianesimo dovrebbe essere un modo di vita, non una religione. La religione può essere una scienza e se non è una scienza può diventare una
religione,
così come è diventata nella storia fino adesso, una politica.
Sì,
perché alla fin fine ognuno guarda i suoi interessi e diciamo che i leader spirituali, no?
Sì.
Invece di essere, non so, esempi, sono quelli che stanno sfruttando, no?
Sì.
Diciamo, per questo che sto seguendo tanto le vostre trasmissioni e sono tante cose con quali io mi metto d'accordo. Quello che non mi metto d'accordo è il fatto che come fammi spiegare? non so, è chiaro, i cattolici hanno sbagliato, noi cattolici come persone, sto parlando della linea alta.
Sì, le gerarchie, dai.
Ecco,
i capi.
Infatti non so se hanno sbagliato, hanno fatto tutto quello che hanno fatto e quello che stanno facendo, ben sapendo quello che stanno facendo. Però questo non vuol dire che il cristianesimo in sé ha qualche colpa, anzi.
No, ecco, vedi, qua non ci troviamo d'accordo, cioè tutti i monoteismi, in quanto hanno l'enunciato che quella è la loro verità, sono violenza. Quando io parlo che esiste una verità a cui ti devi adeguare è violenza, al di là della gerarchia. Cioè, se io adesso mi dichiarassi un profeta, dicessi che esiste la verità e questa verità è la verità anche per te, commetto violenza.
Sì, chiaro, chiaro. No, ma lei ha diritto da dirlo, però non ha diritto da imponerlo.
Esatto, sì, questo siamo qua d'accordo. Difatti, cioè, se tu dici io ho una verità e la tengo per me e non la impongo, non c'è problema.
Esatto, ognuno può dire quello che... Anzi, è meglio se ognuno dice quello che pensa.
Esatto.
È peggio quando uno dice quello che dicono tutti e invece pensa un'altra cosa.
Esatto.
Prima per lui e dopo per gli altri, se ha diciamo... O un grande influenza sopra il popolo, sopra un gruppo di persone, no? Siamo d'accordo su questo, e invece io volevo dire solo questo: il cristianesimo, il vero è il vero, non quello che dico io che può essere sbagliato, no, il vero cristianesimo è l'inizio del, cioè la base, diciamo, con quello che è partito, quei 12 e dopo così via, non aveva niente da fare con nessuna religione, anzi non aveva neanche un nome, non si chiamava come una denominazione religiosa.
Sì, beh, è un'invenzione religiosa.
Si basava solo sugli insegnamenti di Gesù Cristo e ecco. E a proposito di Dio, no?
Sì.
Perché ha fatto una domanda, dove questo Dio e così via. Se capisce, io sono un essere vivente, fra un po' probabilmente non sarò più come tutti. Il problema non è che io cerco di difendere Dio, non riuscirò mai a difenderlo. Però mi sono fatto questa domanda prima io ero agnostico, anzi, cioè, per me, non so come dire, era una roba che non è stata mai esistita e sicuramente non esiste, però facendomi la domanda, ma io esisto? Cioè,
sì, tu esisti?
È una roba che, sì, chi può dimostrare che io esisto?
Tu esisti, i tuoi sensi e il fatto che un'altra persona, che stiamo parlando tramite un telefono, dimostra che tu esisti.
Allora se io esisto, quello che mi ha creato, chi è?
Nessuno ti ha creato.
Allora non esisto.
Esisti, perché sei sempre esistito.
Ma scusa, come sono sempre esistito?
Scusa, tu sei sempre esistito, come materia sei sempre esistito?
Allora...
Prima che tu diventassi quello che sei, esistevi in tuo padre e in tua madre. Tuo padre e tua madre si sono messi assieme e hanno mescolato il loro patrimonio genetico e hanno generato te.
Sì, ma è stato un inizio però. È stato un inizio.
Non c'è stato nessun inizio.
Allora non esistiamo, infatti.
Esistiamo, siamo sempre esistiti come materia, solo che questa materia non aveva volontà, non aveva percezione, si è modificata tramite la volontà.
Tramite la volontà di chi?
Tramite la volontà insita nella materia.
Ma noi siamo... volontà? Volontà vuol dire, volontà è il risultato, è l'effetto di una causa.
Ma tu hai una volontà interna a te. Tu hai un qualcosa che in te agisce, tu fai delle azioni e non le pensi. Il tuo corpo agisce in qualsiasi maniera. Cioè, di conseguenza, i tuoi sensi ti dicono qualcosa ed esiste una volontà, un modo di agire. Tu, quando stai parlando con me, non hai bisogno di darti un impulso nel respirare, perché i polmoni hanno una loro volontà, una loro capacità e tutto viene coordinato. Ma la tua essenza, la tua divinità è nella materia, cioè tutto quello che tu hai nel tuo corpo esisteva prima di te, perché esisteva nella tua biologia, esisteva nel tuo DNA, esisteva nella tua specie, esisteva nella tua materia.
Capito. Allora, dal tuo punto di vista, sarebbe questo, che esistano delle leggi fisse che sono
non esistono delle leggi fisse, esistono delle, come direbbe Battiato, esistono delle regole di questo universo, in questo universo se le date, se le scelte, se le provate.
È chiaro che se non esistessero queste regole sarebbe un'anarchia, sarebbe un disastro.
No, ci sono altre regole che non so, che sono latenti, che sono dormienti nella materia, che dormono all'interno delle materie, che sono lì, che aspettano un'occasione, una circostanza o la scelta che noi facciamo di liberarle. Cioè, noi ad esempio abbiamo una bomba atomica, potremmo decidere di farla scoppiare o di non farla scoppiare. Se la facciamo scoppiare provochiamo un'alterazione e diamo inizio a qualcos'altro di diverso, ma è la nostra volontà che stabilisce questo, capito?
Il suo punto di vista comincio a capirlo, lo rispetto e non sono d'accordo.
Sì, ma difatti anche
io... Comunque, il fatto che, cioè, la domanda che mi sono fatto io, per esempio, un qualsiasi oggetto, un qualsiasi roba, sì, diciamo che è mancata di tanta importanza, come sarebbe una sedia, come sarebbe una lampadina, come sarebbe, non so, una statuetta, che al fin fine è una materia, diciamo, morta.
No, non è morta.
Bon,
sì, 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 cioè, se sì, tu ti faccio un esempio molto semplice, molti artisti, soprattutto gli scultori, non dicono che loro hanno creato quelle statue, in realtà dicono: noi abbiamo visto che in quella pietra dormiva quella forma e noi l'abbiamo liberata.
Sì, sì, infatti la loro, diciamo, ispirazione sta in questo. Ma volevo dire un'altra cosa: se quella statuetta, quel scultore l'ha scultata, è arrivata a quel punto là e così via, cioè sono le cose. Uomo, come una persona intelligente, che,
ma, diciamo, ma guarda che intelligente anche la macchina, la macchina che guidi, come è intelligente il telefonino che stai usando per chiamarmi.
Ho capito. C'è una roba che è abbastanza complessa, nel nostro microspazio abbiamo miliardi e miliardi di sostanze che lavorano in cellule, esatto, e così via, non so, reazioni chimiche, e tutto si basa sulle leggi della fisica, chimica, matematica e così via, che è così complesso, è un intero universo dentro di noi, non poteva essere arrivato da niente, da nulla,
ma cioè, no, infatti, ma scusa, ma il nulla non esiste, il nulla, cioè non è mai esistito il nulla.
Appunto,
è sempre esistito qualcosa,
quel qualcosa,
cioè guarda che dal nulla non esce niente. Esce delle cose da dove esistono, cioè io non riesco dal nulla a creare un telefono, devo avere una materia che posso trasformare, è una materia che si lascia trasformare, cioè difatti io non faccio il telefonino con la pietra, ma uso altre sostanze, uso il silicio che è un'altra forma di pietra.
Ho capito, infatti mi sono fatto sempre la domanda: perché da tutti gli esseri viventi, da tutti gli esseri viventi solo quello che può creare, che ha, diciamo, è l'uomo?
No, assolutamente no.
Perché?
Perché, scusa, prova a pensare cosa riesce a creare, ad esempio, un'eruzione vulcanica, che butta fuori gas.
Ma l'eruzione vulcanica va fuori da sé, è un effetto di una causa.
Sì, però, scusa,
un uomo decide di fare, non so, creare una macchina, decide di fare, inventare qualcosa, e mette insieme più cose, non so, io non c'è.
Ti faccio un esempio: l'uomo può creare un reattore nucleare. Hanno scoperto in Africa, in Gabon, che esiste un reattore nucleare atomico naturale, perché sono verificate le condizioni che ci fosse un reattore nucleare. In Gabon esiste, cioè di conseguenza anche la natura ha altri sistemi, ma genera. Cioè tu a pensare, ad esempio, se noi dovessimo pensare all'origine di questo pianeta, in cui piogge acide, eruzioni vulcaniche, gas, comete, hanno creato una trasformazione enorme del pianeta. Renditi conto cosa significa questo. Prova a pensare ad esempio a un'isola deserta, che i primi uccelli cominciano a portare i semi, il mare porta altri semi, altre piante, e da niente si organizza una vita. Cioè, la natura crea, trasforma, utilizza. Cioè, renditi conto ad esempio di cosa riesce a fare la natura, cioè, perché noi facciamo una macchina, perché facciamo un aereo, ma la natura ha altri tempi, però anche lei trasforma radicalmente le cose.
Ho capito. Insomma, la sua opinione, diciamo, quello che lo ha in quello che riguarda, diciamo, l'evoluzione più che la creazione, infatti è bella, è bellissima veramente, però dal mio punto di vista rimane rimane lontano dalla verità, dalla mia verità.
Sì, ma di fatto c'è.
Anzi, lì lo complimento per il fatto che l'ha detto sempre, che sono le sue opinioni e non cercherà mai di imporre.
Sì, ma se tu pensi.
Comunque, questo è bello della vita, perché se eravamo tutti uguali e le pensavamo nella stessa cosa, non so, ce ne volevamo, era già finito il mondo.
Sì, esatto. L'importante
importante è la base.
È l'uomo.
Più democratici possibile.
E l'importante è l'uomo e la persona. Essenziale è la persona.
Rispettare l'opinione degli altri, anche non necessariamente essere d'accordo, però
esatto, sì. Quindi scontrarsi sulle idee e rispettare le persone. Sono d'accordo con te.
Con questo sono anche io molto d'accordo.
Vedi che abbiamo trovato qualcosa di comune.
Comunque il fatto dell'Inquisizione, tutto quello che è successo, che ha portato, diciamo, tutto quello che ha portato nella storia, che anche oggi si vede abbastanza chiaro qual è. Comunque sono robe che non hanno niente da fare né con il cristianesimo né con
purtroppo hanno a che fare.
Io per me penso che una persona che veramente nel suo cuore, diciamo, è sincero, onesto e desidera sempre meglio, sia per sé che per gli altri, non può essere mai manipolato, non può essere mai...
Sì, l'importante è che non si pensi profeta o detentore della verità. Sì, cioè, dice, io posso avere una verità, però questa verità io non posso imporla.
Sì, chiaro. Comunque sono d'accordo anche con Franco tante volte quando dice di delle maniglie, no? La gente che cerca una maniglia, prima o poi lo trova, ma non so se la maniglia è giusta per lui, cioè...
Scusa, dipende da dove trovi la maniglia, Perché se stai cadendo in un burrone, qualsiasi maniglia ti va bene, insomma. Cioè, dipende dove vai, perché...
questa è un po' una... comunque, sono contento che sono riuscito a prendere la linea, ringrazio per
grazie della telefonata.
Niente, spero che un'altra volta
ci richiamo, dai, d'accordo.
Comunque auguri, ciao.
Anche a te auguri, ciao.
No, difatti questo è importante, quello che noi diciamo, sulle idee ci si può sempre scontrare.
Sì, pronto?
Francesco?
Sì, ciao.
Ciao, sono Andrea.
Ciao.
Seguo sempre con interesse la tua trasmissione. Io diciamo che non credo tanto alle religioni, però non
è un obbligo di fede per me questo, cioè, non ti obbligo a credere, cioè nel senso...
No, certo. No, volevo dire, l'ascoltatore prima diceva che noi siamo stati creati da Dio.
Sì.
E Dio chi è che l'ha creato?
Sì, ma difatti...
È la cosa che non... io non credo, cioè sta gente si fissa su queste cose qua, sì, che non riesco a capire. E Dio chi è che l'ha creato? È la terra, che, la cosa che non finisce più.
Esatto, ma infatti io gli ho detto che da nulla non si crea nulla.
Perché appunto quello che secondo me sbagliano è che partono tutti quanti da una cosa che da un Dio.
Sì.
Cioè, e Dio chi è?
Esatto.
Chi è che ha creato Dio?
Diciamo che Dio è l'eroe dell'uomo.
Dico, nessuno si è mai posto, cioè, e Dio chi è che l'ha creato? Cioè, dico, allora secondo me va a cadere tutto quanto quello che le religioni, secondo me, insegnano.
Esatto, sono d'accordo con te.
Ecco, ti ascolto sempre con piacere.
Grazie Andrea.
Ciao.
No, difatti appunto la cosa fondamentale è questo. Quando noi parliamo della nostra esperienza non dobbiamo mai pensare a un creato, ma dobbiamo sempre pensare a un qualcosa che è sempre esistito, all'eternità.
Sei pronto?
Purtroppo questo ascoltatore ha riattaccato. E questo punto è sempre importante, fondamentale. Mai porsi il problema dell'inizio delle cose. L'importante è che noi questo inizio non l'abbiamo visto, non l'abbiamo vissuto e non c'è mai stato. E che dopo di noi la vita continuerà. E questa è una cosa a cui dobbiamo far sempre riferimento.
Sei pronto?
Francesco?
Sì.
Ascolta, guarda che il terz'ultimo ascoltatore, quello che ha iniziato tutta la serie di discussioni, secondo me tu sei partito in quarto e non ti sei dato il tempo di stare a ascoltare cosa voleva chiedere. Secondo me voleva chiedere del fatto che in questa trasmissione si parla del concetto di religione prescindendo dal concetto di Dio.
Cioè, questo l'avevo capito, mi sembrava.
Siamo
spiegati benissimo durante
dopo andando avanti forse un po' però tu eri partito subito, tu hai dei punti grilletto che se ti tocca già, cioè non ti dai il tempo di sentire cosa uno
ma difatti ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso, e il puntare il grilletto ferma anche le persone e le indirizza anche in maniera giusta certe volte. Cioè, nel senso che, sai, se una persona sta per cadere in qualcosa a parte, gli dai una spinta e la butti fuori dalla buca, capito? E dopo gli puoi dire, ti ho dato la spinta per non farti cadere nella buca.
Vedi che ci sono state 3 telefonate,
sì?
Tutte incentrate su questo problema, no?
Ma vedi che allora affrontare la cosa in quella maniera nelle persone ha fatto scattare una necessità di parlare, e infatti con nessuno si è litigato.
No, perché... sta nel fatto di prima di tutto si stabilisce se c'è Dio, chi è Dio, no?
Ma se questo Dio non c'è cosa stabiliamo? Stiamo qui a parlare del sesso degli angeli, che non sono neanche gli angeli, scusa.
Ma allora, siccome per te è evidente e chiaro, per tante persone non è così evidente, non è così chiaro, no?
Sì.
Allora si parte dalla base e dopo...
Sì, ma vedi, il problema è che tante persone andrebbero a ripetere una forma di catechismo. Se trovano qualcuno che le ferma subito, cominciano a parlare col loro sentimento, con la loro voce, col loro pensiero, e le cose sono diverse, capito? Cioè, l'importante è uscire dallo schematismo, dal binario, perché tante persone si aspettano un certo tipo di polemica. Se invece tu li fai uscire da questo binario, le fai camminare con le loro gambe, la cosa è un po' diversa. Sì. Certe volte, sai, le persone... bisogna anche essere un attimino rudi, proprio perché gli permetti di affrontare le cose in maniera diversa. Mm. Cioè di non cadere nella trappola.
Sì, sì, no, capito, perché anche Claudio tante volte dice che l'onere della prova spetta a chi fa l'affermazione. Come dire, se tu dici che c'è Dio, dimostrami che c'è, no?
E casomai se gli ascoltatori hanno, cioè vogliono, giovedì prossimo c'è anche Claudio, di conseguenza possono anche richiamare. Tanto le linee telefoniche sono sempre aperte.
Va bene.
Bene. Okay. Grazie.
Ciao.
Bene, purtroppo io devo anche terminare le telefonate perché sono le 16:27. Vedo che Alvise è già pronto scatenato, che sta già ballando il liscio ed è pronto ad entrare in regia. Devo ancora fare tra l'altro una pubblicità, la voglio fare, e vi voglio appunto ricordare due cose. Voglio ricordare, mi dispiace per gli ascoltatori che stanno chiamando, ma non ho il tempo materiale per lasciargli spazio. Questa sera dalle 19:20 avremo l'ospite, e l'ospite sarà Ettore Ruzza. Ettore Ruzza ci parlerà delle lunghe notti celtiche, che è una festa che è in corso a Tiene dal giorno 7 di dicembre al giorno 12, ci parlerà dell'Elmo di Oppiano e di tutte quante le cose che hanno a fare con la cultura veneta e con la cultura celtica. Perciò chi vuole sentirlo, chi vuole intervenire sull'argomento può benissimo farlo. Allora io do appuntamento dalle ore 19 alle 20 con questo ospite, e visto che siamo anche in periodo natalizio e sicuramente verranno a commuovere con la richiesta di soldini per i bravi sacerdoti cattolici, non solo, io voglio prendere una piccola notiziola per concludere, presa dalla prima pagina del Sole 24 Ore di domenica 5 dicembre 2004. Questa notiziola di poche righe che dice: USA, maxi indennizzo per le vittime della pedofilia. La diocesi cattolica di Orange County, in California, ha raggiunto un accordo con le vittime di molestie sessuali da parte di preti pedofili. Entro breve pagherà la somma record di $100 milioni a 87 persone. Ecco, pensate perciò cosa significa un'altra diocesi che sborsa tranquillamente $100 milioni, è solo una diocesi, quella di Orange County, in California, per 87 persone violentate e vittime di preti pedofili. E questa è una notizia che era sulla prima pagina del Sole 24 Ore di domenica 5 dicembre. Io vi saluto, vi ricordo l'appuntamento questa sera dalle 19 alle 20 con Ettore Ruzza, e appunto che si parlerà del mondo celtico e veneto. Vi lascio, ci diamo appuntamento appunto più tardi, vi mando la pubblicità.